Siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con una frase di Olympe de Gouges, che nacque, visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
E voilà, siamo qui anche oggi, ultima puntata prima della pausa estiva, come insomma chi ci ha viste su Facebook nella nostra diretta d'abitudine, appunto ci insomma chiudiamo questo ciclo sul femminismo di seconda ondata, anche se ovviamente ci sarà modo poi probabilmente a settembre, comunque dopo la pausa estiva, di riprendere queste tematiche. E la concludiamo parlando del femminismo della differenza, del femminismo quello nato in Francia negli anni 70, che fondamentalmente metteva un po' alla berlina e allo stesso tempo criticava e analizzava il pensiero considerato universale ma di fatto maschile e patriarcale, e quindi ricercava un'importanza e un rilancio di un corpo sessuato femminile e di un pensiero che dovesse essere formato da desideri delle donne riguardanti se stesse, non da quelli che erano stati loro imposti dagli uomini.
E oggi parliamo di una femminista e accademica francese che si chiama Hélène Sisou, che è vivente ancora e nacque nel 1937 da madre ebrea tedesco e padre ebreo algerino. Hélène Sisou ha contribuito alla fondazione dell'Università Parigi 8 nel corso del 68 e ha istituito un centro di studi femminili nel 1974 proprio per introdurre il pensiero di genere, gli argomenti di genere all'interno appunto proprio della Francia, per cui è una pioniera in questo.
Sì, assolutamente sì. Poi appunto, come detto, la questione di genere da intendersi qua poi nel suo caso specifico anche come genere letterario, non soltanto sulla questione del genere che abbiamo visto parlando di altre femministe nel corso delle puntate, da Andrea Dworkin a Adrienne Rich, da Audre Lorde, di come appunto una costruzione di genere in realtà è di fondo una costruzione di tipo patriarcale imposta, e quindi insomma cercare di razionalizzare o comunque avere una comprensione più analitica di come funziona questo sistema di stereotipi è assolutamente insomma importante. Nel caso di Hélène Sisou ovviamente è fondamentale il suo studio e il suo riconoscimento dell'altra non inteso più come non uomo, quindi facendo critica anche agli scritti psicanalitici Freud in primis, e di come appunto lei stessa, riprendendo anche la stessa Simone de Beauvoir che abbiamo visto nelle puntate precedenti, insomma denuncia il fatto che la donna non è non uomo, non è una mancanza, ma è un essere completo, autonomo, che può vivere dei suoi desideri e può crearne di nuovi, insomma.
E Hélène Sisou ha il merito di avere inventato, coniato proprio il termine fallocentrismo, che oggi è utilizzatissimo, io direi, e l'ha inventato proprio lei, fallocentrismo, a indicare il fatto che le donne vengono definite come mancanza, e cioè ciò che non è un uomo, e quindi ha ribadito l'importanza del linguaggio che plasma il nostro modo di pensare e di scrivere naturalmente, ed è il nostro un linguaggio estremamente fallocentrico. Basti pensare al turpiloquio, per esempio, è tutto incentrato sul fallo sempre.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, c'è questo invece della spada di Damocle, abbiamo il fallo di Damocle costantemente sulla testa, che insomma in qualche modo plasma veramente il nostro modo di pensare, il nostro modo di pensarci, insomma. E sì, insomma, prima di sentire il primo brano, insomma, direi soltanto che durante questa puntata parleremo ovviamente di Hélène Sisou, parleremo della realizzata della Medusa, cercheremo un po' di entrare più in dettaglio, e del termine fallocentrismo che è stato coniato da lei in questo testo, ma anche dalla stessa Luce Rigaret, che appunto di cui riusciremo in qualche modo a parlare in questa puntata, essendo anche lei diciamo una vera e propria icona del femminismo meccanismo della differenza, insomma, una filosofa di un certo tipo.
Allora, mandiamo il primo brano, che è del 1969, lo sentiamo già in sottofondo, è Little Ann con Deep Shadows, una cantante sola afroamericana che è stata riscoperta dopo la sua morte nel 2003 ed è molto brava, a noi piace.
Esatto, insomma, la storia delle donne.
Ma ascoltiamo Little Ann. He don't seem to care, but my love is real. Lonely is the night, wanting him to hold me tight. Deep shadows surround me, nobody knows. Nobody cares. They just don't seem to understand. But it's time they found out what true, true, true love is all about. Deep shadows surround me. Su Radio Banda Larga abbiamo ascoltato Little Ann con Deep Shadows. Dunque, stiamo parlando di Helen Sisu. Oggi è la 24esima puntata, l'ultima puntata prima della pausa estiva.
Già.
Stiamo parlando appunto di questa femminista francese che nel 1975 ha scritto il libro cardine della sua...
È un saggio questo.
È un saggio. Della sua produzione, che è Il riso della medusa, un bellissimo titolo, Il riso della medusa, che è una critica assoluta nei confronti del patriarcato, perché analizza il fatto che le donne siano imprigionate in un linguaggio patriarcale fallocentrico che impedisce loro di esprimersi attraverso il corpo sessuato nel quale rimangono imprigionate, per cui le donne devono usare il corpo e la scrittura, quindi l'autorialità femminile è molto importante per liberarsi dal fallocentrismo. E il fatto di usare il corpo e la scrittura per liberarsi dal fallocentrismo diventano fonte di ispirazione e potere. E qua noi ci riallacciamo alla puntata precedente con Audre Lorde, quindi anche in Helen Sisu c'è il silenzio trasformato in linguaggio e azione.
Sì, è proprio così. Infatti, come dire, durante questa puntata cercheremo appunto anche di essere più rilassate possibile nella narrazione, perché fa caldo e sappiamo che insomma è faticoso da seguire. Allo stesso tempo, appunto, tutti questi legami di spirito e di, appunto, di pensiero fra queste donne di cui abbiamo già parlato emergono abbastanza chiaramente, o magari in maniera più diffusa all'interno di questi scritti, all'interno di queste parole, ma come abbiamo visto è una cosa abbastanza, che si ripropone, si riproduce costantemente nella storia delle donne sotto il patriarcato, questa sorta di riallacciamento all'antico matriarcato e allo stesso tempo alla modalità di lotta e al tipologia appunto di scontro che avviene negli scritti e nel pensiero di queste donne nei confronti del patriarcato, di un sistema che appunto ha oppresso e opprime le donne, ne nega appunto la differenza, ne nega quantomeno l'essere dei soggetti autonomi, quindi non vedersi più con gli occhi maschili.
Sì, e poi per Hélène Sisu c'è anche la logica dell'antiamore, lei ha teorizzato anche questo. La logica dell'antiamore perseguita l'esistenza delle donne che hanno talmente introiettato la misoginia ad avere creato un narcisismo che celebra ciò che le donne non sono. E qua ci possiamo riallacciare all'autrice del secondo sesso, forse?
Beh sì, assolutamente sì. Direi che il concetto di narcisismo, che poi in realtà emerge anche in altri scritti di altre donne come la stessa Audre Lorde, anche lei riteneva che il narcisismo, narcisismo all'interno della società patriarcale, quindi quello interiorizzato dalle donne, è di fatto odio di sé, non è più desiderio di sé o amore di sé, proprio per il fatto che le donne, così come ci viene insomma detto dalla stessa Sisu, interiorizzano fortissimamente la misoginia. Infatti lei stessa diceva che l'obbrobrio più grande commesso dagli uomini nei confronti delle donne è averle portate, averle condotte a odiare se stesse, odiare le altre donne. Quindi vediamo ancora adesso come questa cosa sia molto forte, tra l'altro, e quindi questo legame di sorellanza, questo rispetto e stima fra donne fatichi ad emergere, in sostanza. Quindi tutto ciò che l'uomo ha creato all'interno del patriarcato per decidere chi è una donna, che cos'è una donna e tutto il resto, in una maniera o nell'altra è stato interiorizzato fortissimamente da chiunque, insomma da qualunque donna. E quindi anche lì l'idea di narcisismo che diventa appunto non più amore di sé ma odio di sé è stato analizzato da moltissime, da Simone Duvar che tu hai citato prima, da Audre Lorde, dalla stessa Sisu, ma insomma la stessa Adrienne Rich parla di come questo odio per le donne insomma emerga anche dal fatto che non si pensi che esista una tradizione femminile di scrittura femminile, di pensiero femminile, ad esempio.
Certo, infatti la Sisu dice che per superare la logica dell'antiamore, appunto di questa misoginia interiorizzata che crea narcisismo, che celebra appunto ciò che le donne non sono, quello che manca loro, devono concentrarsi le donne sull'individualità e sul loro corpo per poter ridefinire se stesse attraverso quello strumento potente che è la scrittura.
Sì. Esatto, perché in questa maniera appunto riescono ad assumere un ruolo di liberazione liberatorio, in quanto lei non ritiene che ogni donna sia uguale all'altra. Ciò che ci unisce è appunto questa oppressione, l'idea che siamo esseri mancanti, non siamo esseri completi, ma che appunto scrivere ci possa permettere di liberarci in qualche maniera, se appunto consapevoli di questo tipo di oppressione, da un pensiero che ci ha pensate, quindi pensarci noi stesse, e allo stesso tempo quindi darci la possibilità di creare una nostra storia, una nostra tradizione, legandoci a quella delle donne venute prima di noi, però creando noi stesse come donne nuove, donne che appunto sono consapevoli della manipolazione e della negazione di noi e della nostra storia, insomma.
Infatti la Sisu dice una bella frase a riguardo: scrivere è per te stessa, tu esisti per te stessa, il tuo corpo è tuo, prendilo.
Sì, esatto, è molto forte proprio questo legame con il corpo, questo desiderio di riappropriazione del corpo, in quanto in questo saggio, nel Riso della Medusa, la stessa Sisu afferma proprio come, cosa che ovviamente abbiamo visto anche in altri scritti, in altre femministe, direi che forse questa è una anche dei concetti più mainstream che chiunque, penso, di cui chiunque è consapevole, e cioè della distinzione delle donne fra sante e puttane. Noi ne abbiamo parlato anche insomma largamente, diffusamente, durante tutte queste puntate, e quindi di come la donna di fondo il suo corpo non esista che come desiderio del maschile, non suo desiderio, quindi non è più un desiderio femminile, non sono più i suoi desideri, le sue necessità ad emergere, ma è una narrazione, una visione del corpo femminile della donna assolutamente patriarcale, costruita attraverso lo sguardo maschile, insomma.
Che dici, mandiamo un altro brano?
Direi
oggi,
di sì.
Oggi facciamo un po' vacanza, un po' pre-vacanza pure noi, dai.
No, beh, dai, non riusciamo mai a mettere abbastanza pezzi musicali questo giro, almeno qualcuno in più ce la faremo, insomma.
Allora, adesso abbiamo un duo tedesco degli anni Ottanta che fa musica dance elettronica dub e si chiamano i Sada Bonaire con More Women del 1984.
Esatto, le Sada Bonaire, noi abbiamo scelto sto pezzo perché ovviamente More Women, we need more women in our life.
Ha un testo molto carino. Buon ascolto. I don't believe these guys are to follow me. Sempre su Radio Banda Larga in via Baltea abbiamo ascoltato Sada Bonaire con More Women e oggi 24esima puntata, ultima puntata prima della pausa estiva, e stiamo parlando di Hélène Sisou. Allora, è del suo testo del 1975 Il riso della medusa. Perché questo titolo? Perché lei analizza il fatto che le donne si vergognino della loro forza e spesso si dichiarino pure mostri e soffochino se stesse quando non aderiscono alla figura costituita della donna ordinaria sotto il patriarcato.
Esatto, quindi insomma la santa e la puttana. Di nuovo ritorno.
E quindi il fatto che questa medusa noi la possiamo guardare in faccia senza correre il rischio che ci petrifichi, come accade anzi Perseo è riuscita nel mito a sconfiggerla, comunque questa medusa non ci pietrificherà.
Esatto, è un po' come dire, gli uomini e il mito ci hanno detto e continuano a dirci noi donne che, ma lo stesso abbiamo parlato anche con Andrea Dworkin, come la costruzione fallocentrica della società e del linguaggio costringe le donne a pensare che forse lottare per se stesse, lottare per qualcosa di nuovo non ha senso, perché poi rischi di cadere nel burrone, insomma nell'abisso. Questa idea di abisso, di buio, appunto di oscurità, emerge molto anche nel riso della medusa di Sisù. E quindi, come hai ricordato bene tu, la medusa petrifica insomma gli uomini che la guardavano negli occhi. Gli uomini hanno in questa maniera fondamentalmente insegnato alle donne che anche se loro guardassero la medusa negli occhi potrebbero insomma essere pietrificate. Quello che ci dice Sisù è che in realtà noi donne dobbiamo proprio guardare negli occhi questa medusa e scopriremo che è una donna libera, una donna insomma sorridente, una donna che non ci può pietrificare, una donna che ci può dare la forza e riprendere quella forza che è stata annichilita in questo sistema patriarcale che appunto ci costringe a odiarci e odiare le altre donne e guardarci soltanto con gli occhi maschili, e quindi la creazione di quel narcisismo che ci porta a pensarci come mancanza e ricercare un'approvazione in questa nostra mancanza, in questa nostra, come dire, che non è nostra appunto, costruzione dell'essere sante o puttane, quindi di essere, come dire, di nuovo degli oggetti, degli strumenti di godimento maschile.
Tra l'altro la medusa o gorgone in greco pare che fosse un'immagine utilizzata durante le riunioni della luna o comunque delle associazioni femminili, come dire non entrate, non disturbate ai maschi, e quindi aveva semplicemente quella funzione matriarcale lì.
Bastasse quello, guarda, schiaffiamo la faccia della medusa ovunque, fosse abbastanza, perché insomma gli spazi femminili non fossero colonizzati, cosa che ahimè continua ad accadere.
Allora, e quindi dicevamo che nel riso della medusa del 1975 Hélène Sisù, come abbiamo detto prima, invoglia le donne a scrivere soprattutto e a riappropriarsi della consapevolezza del proprio corpo, perché la scrittura per le donne, dice la Sisù, è stata come la masturbazione, che è stata compiuta in segreto vergognandosi, pensando che non si dovesse fare, e pensando che soltanto gli uomini, soltanto i maschi fossero capaci di scrittura di grandezza e le donne invece no.
Cosa che purtroppo, cioè, bisogna dire è alquanto attuale come insomma come discriminazione nei confronti delle donne. Non è un caso che ancora adesso si parli di scrittura, donne, o comunque di scrittura femminile come qualcosa di particolare, qualcosa che di fatto che noia, parla solo di donne, e il parlare di donne di fatto non è una cosa universale, quindi di nuovo il soggetto femminile viene discriminato nel suo essere un soggetto autonomo e non appunto un non uomo, e questa cosa l'abbiamo vista e la vediamo costantemente anche adesso, insomma anche oggigiorno.
Sì, e poi Hélène Sisù è molto chiara in questo, perché dice: la donna deve scrivere per se stessa, deve scrivere per le donne, portare le donne a scrivere. Dalla scrittura le donne sono state allontanate altrettanto violentemente che dai loro corpi e per le stesse ragioni, dalla stessa legge, con lo stesso fatale obiettivo.
Sì, proprio così. Il punto è che poi adesso, insomma, magari ci sentiamo poi un altro pezzo per essere più così in modalità rilassata e rilassante. Al contempo poi cercheremo di entrare un pochino più in merito anche al cosiddetto femminismo della differenza e citeremo qualche brano dai testi di Rigaret, l'altra femminista di cui appunto vorremmo accennare, nonostante la puntata effettivamente sia su Sisù, ma al contempo insomma il legame fra Sisù e Rigaret, poi un'altra che non avremo tempo di discutere nel pensiero, che Giulia Cristeva, è abbastanza forte, nel senso che si creava comunque una sorta di gruppo di pensiero, e quindi poi un filone in cui ognuna analizzava il sistema, soprattutto proprio come abbiamo detto, quello semiotico e quello filosofico, quindi cercando di scardinare l'idea che abbiamo di noi stesse e il linguaggio e la modalità di pensare a noi stesse, e quindi di scardinare tutto ciò che è come dire il simbolico patriarcale.
Sì, e poi la Sisu dice ancora, a proposito della scrittura: non ho aperto la mia bocca, non ho ridipinto la mia metà del mondo, mi vergognavo, avevo paura e ho ingoiato la mia vergogna e la mia paura, mantenuta all'oscuro di se stessa, condotta all'odio di sé dal grande braccio del fallocentrismo coniugale genitoriale.
Sì. Infatti, insomma, questa cosa poi ci ritorneremo per cercare poi anche un po' di comprendere durante la puntata le contraddizioni o quantomeno dei punti che non sono così chiari all'interno di questo saggio, all'interno del pensiero di Sisu e del femminismo della differenza, ovvero del fatto che se quello che ci lega come donne è fondamentalmente l'oppressione a cui siamo sottoposte, quindi l'odio di noi e verso le altre, e l'oppressione di cui abbiamo discusso proprio durante anche le scorse puntate, quindi una violenza fisica, non soltanto poi psicologica, una discriminazione non soltanto a non essere scrittrici, ma proprio a, insomma, l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della fasciatura dei piedi e insomma di tutte, della pornografia, di tutte quelle violenze che ancora le donne subiscono. Tra l'altro ho scoperto che in Cina ancora adesso ci sono, insomma, delle madri così che hanno interiorizzato così fortemente la misoginia da pensare ancora oggi che forse la fasciatura dei piedi delle figlie
ancora
sia qualcosa.
Ma
esatto.
Che orrore.
E quindi, insomma, come dire, questa sorta di tradizione malsana del patriarcato va abbattuta, e vedremo in quale maniera va abbattuta. Però, ripeto, bisogna fare attenzione anche quando parliamo di donna, che cosa significa donna, e se questa donna poi non finisce con l'essere in qualche modo, cercando di liberarsi, poi finisce con l'essere di nuovo riacchiappato all'interno del stesso sistema in cui essere donna significa determinate caratteristiche. Ma insomma, lo vedremo poi più avanti durante la puntata.
Allora, mettiamo un altro brano, andiamo in Africa. Con Fatoumata Diawara, col testo Nterini, dall'album Fenfo del 2018, quindi recentissimo, ed è un testo sull'immigrazione, per cui diciamo che gli immigrati non sono soltanto dei poveracci che arrivano sui barconi, ma si portano dietro la loro cultura e soprattutto la dignità che avevano al loro paese, che poi è giunti in Europa perdono.
Esatto, sì, proprio il riconoscimento del fatto che la costruzione patriarcale e razzista, nel caso specifico, ce la portiamo dietro ancora oggi.
Buon ascolto.
Jarabi ma pega nyalo nyala nterini nterini abedi sa ne kanu. I want to know mm.
sempre su Radio Banda Larga, I Amazones. Siamo Giorgia e Cristina, siamo sempre noi, sempre qui di Via Baltea, che vi stiamo parlando.
Non ci hanno sostituite, non il patriarcato non ci ha ancora sostituite.
Non c'è, non c'è una congiura contro di noi, forse.
Forse, chi lo sa. Bene, oggi sì, 24esima puntata, come abbiamo detto insomma più volte durante la puntata, cerchiamo di essere più rilassate del solito, anche perché è l'ultima puntata prima della pausa estiva. E quindi insomma cerchiamo di mettere più musica del solito, nonostante magari non sarà tanta quanta vorremmo o tanta quanta vorreste, però insomma essendo così un format di tipo culturale in cui vogliamo parlare della storia delle donne, della soggettività femminile, c'è bisogno anche un po' di parlare, insomma.
Sì.
E oggi abbiamo parlato e stiamo parlando insomma fondamentalmente di Lin Zizou, e ci addentreremo anche un po' di più nella questione della simbologia femminile, di una quindi filosofia femminista, e di come Lin Zizou nel suo testo Il riso della Medusa del 75, così come insomma altre femministe, riusciremo a dire qualcosa anche di Lucie Rigaret e del suo Speculum, scritto invece l'anno precedente nel 1974, di come sradicare e decostruire i codici patriarcali del cosiddetto universale. Abbiamo probabilmente già citato altre volte l'idea del maschile universale, che in realtà non è neutro, come ci vogliono insegnare e continuano a fare. Questo lo vediamo anche nell'educazione a cui maschi e femmine sono sottoposte e sottoposti insomma a scuola, fin da piccole e piccoli, in cui il soggetto femminile, la scrittura delle donne non è, insomma, non viene insegnata, non viene fondamentalmente insegnata, e quindi veniamo così educate a pensare che il pensiero di Dante sia per noi universale, mentre quello di Virginia Woolf riguardi solo noi donne, ad esempio.
Sì.
E quindi insomma questa idea del femminismo, questa idea la base del femminismo della differenza sessuale è proprio la riprenderci il nostro corpo sessuato, le nostre esperienze di donne con il nostro corpo, i nostri desideri, e ricostruire un linguaggio nuovo, innovativo, un linguaggio in cui la metà del genere umano non scompaia in un neutro mancante, e allo stesso tempo possa essere messa, come dire, in atto una vera e propria critica a questo sistema di linguaggio e filosofico che non ci permette di vederci come soggetti autonomi e indipendenti.
Sì, mi viene in mente la storia dell'uomo invece che la storia dell'umanità, per
ad
esempio.
Sì.
Oppure gli autori, parlando sia di autori che di autrici, diciamo il plurale è sempre maschile.
Esatto, ma anche, insomma, poi ovviamente queste modifiche sono più evidenti in una lingua come quella italiana, lingue latine, il francese, lo spagnolo, in cui il binarismo anche all'interno della lingua è più forte rispetto ad esempio alle lingue inglesi o quelle anglo-americane, in cui invece il neutro, che anche lì di nuovo rimane comunque un finto neutro, è più forte. Pensiamo soltanto tipo a dottore, spesso anche qua oramai non senti più dottoressa, è dottore, però quando senti la parola dottore tu la associ comunque al maschile,
certo,
in una maniera o nell'altra. C'è una pagina molto divertente su Facebook, che adesso cercherò di scoprire il nome perché non mi sovviene, in cui parodizzano molto appunto questa idea, che è molto divertente perché è fatta, insomma, è ribaltata al maschile, no? Quindi non possono esistere autrici maschi e cose del genere, che è molto, insomma, è molto arguta. Allo stesso tempo divertente, però poi se ci ragioniamo a fondo ci rendiamo conto di come in realtà noi donne questa cosa la viviamo costantemente, e come questa cosa viene portata avanti insomma all'interno dell'istituzione, quella dell'istruzione, come quella politica, quella economica e così via, no? Insomma. E quindi è un incubo che per noi è reale, mentre può essere visto così in maniera quasi divertita se lo ribaltiamo.
Bene, allora, quindi facciamo un po' di riassumendo di Lin Zizou. Allora, conia il termine fallocentrismo, dice che le donne per sconfiggere il fallocentrismo devono riscoprire il proprio corpo e soprattutto dedicarsi alla scrittura.
Sì, esatto. Poi cerchiamo anche di andare un pochino più a fondo anche del riso della medusa, anche se, come detto, vogliamo cercare di essere più distensive possibile, soprattutto considerando che è un testo molto interessante, ma allo stesso tempo, come abbiamo detto, noi è attraverso un linguaggio di tipo patriarcale maschile che esiste da 6.000 anni, che comunichiamo e... Quindi è anche molto complesso riuscire a decostruire completamente questo linguaggio per crearne uno nuovo, uno che ci rappresenti e ci appartenga. E quindi questo è un po' un punto, a mio avviso, come dire, un po' un limite del femminismo, della differenza sessuale, in quanto allo stesso tempo, pur rendendosi conto che una decostruzione totale di questo linguaggio e di questa modalità di pensiero non possa esistere, ricerchi in qualche modo di fondare qualcosa di nuovo, di fondare qualcosa che ci ponga come un soggetto diviso, distinto completamente da quello maschile, però, come abbiamo visto, appunto, il linguaggio e la modalità di pensiero del pensarci sotto questa società patriarcale, insomma, è praticamente impossibile liberarcene completamente. Quindi anche l'idea di scelta di liberarci all'interno di questo sistema rimane così, come dire, un punto dolente.
Quasi un'utopia?
Quasi un'utopia, assolutamente un'utopia. Infatti non è un caso che un altro punto che rimane così un po' confuso all'interno della Riso della Medusa è il fatto che, nonostante tutto si concentri sul corpo sessuato femminile e quindi sulla riappropriazione del nostro corpo, quindi masturbarci come scrivere, come cosa liberatoria e che ci fa stare bene come donne, considerando che comunque Sisu ammette che come donne siamo oppresse tutte nella stessa maniera, però allo stesso tempo ogni donna è diversa dall'altra, e allo stesso tempo, come detto, però parla di una riappropriazione del corpo sessuato anche nella scrittura, ma ammette che una scrittura di tipo femminile, la chiama écriture féminine, all'interno di scrittori maschi, e insomma si può vedere, si può la possiamo riconoscere. Ad esempio, cita Joyce con i Dubliners, ci sono effettivamente dei racconti in cui sembra che l'esperienza venga raccontata da una donna rispetto a che un uomo, e quindi in qualche modo, come dire, un po' questa idea che emerge anche in altre scrittrici come Monique Wittig, del cosiddetto queer, quello dei primordi, quindi quello che è nato in maniera molto utopistica, di nuovo pensando di poter scardinare un'idea poi di un pensiero fallocentrico e patriarcale, quindi che anche gli uomini potessero poi liberarsi da questo e resistere, quindi riportando a galla un'esperienza appunto non stereotipata, ma che alla fine dei conti finisce col cadere un po' in tutta questa idea del fatto che ci siano delle caratteristiche che possiamo definire femminili e altre maschili, insomma.
Sì, beh, la scrittura è da sempre considerata androgina, no?
Sì, però come abbiamo visto è questo universale che ci fotte costantemente e ci finisce, sì, col far pensare che sia androgina, che quindi però androgina finché sono gli uomini a scriverla, insomma.
Sì, secondo me esiste una scrittura femminile, ma nel senso... diciamo il motore che ha acceso la scrittura è femminile, per cui l'odio verso il patriarcato, robe di questo genere,
certo,
cambiano il modo di scrivere tra una donna e un uomo, però sempre che questa donna abbia onco del patriarcato.
Esattamente, è proprio una questione.
Se è una schiava del patriarcato, la sua scrittura sarà del tutto decadente.
Sì, e poi assolutamente, come lo dice lo stesso Sisu, è aderente ai codici patriarcali, quindi una donna può scrivere come un uomo, mettiamola così, e secondo lei un uomo può scrivere, insomma, in un canone femminile. La cosa, come detto, è molto complessa, soprattutto quando abbiamo parlato e parliamo del femminismo radicale, che va alla radice del problema dell'oppressione, consapevole ne è la stessa Sisu, che però, nonostante insomma è utopistica, io la trovo così insomma molto suadente anche l'idea di creare una simbologia femminile, una simbologia delle donne, quindi una sorta di neomatriarcato, mettiamola così, che però è una società patriarcale che insomma ci ha oppresso e ci opprime da migliaia di anni, diventa molto complesso riuscire effettivamente a costruirla senza cadere nel tranello patriarcale.
Allora, mettiamo un altro brano. Abbiamo una rapper francese, Diams, che scrive La Boulette nel 2006. Proviamo ad ascoltarla.
Eccola.
Eccola qua, dovrebbe partire. Eccola qui.
È partita.
On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macare, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école. Dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots, comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. Comme un goût de michto près des Merco. Y'a comme un goût de coup, coup, dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non.
Qua sempre su Radio Banda Larga, siamo Giorgio e Cristina e Amazones.
Ai Amazones. Allora, dovremmo fare una lista di tutte le parole chiave, delle parole che usiamo più ricorrentemente. Tipo, eccoci, buon ascolto. Poi io dico fondamentalmente, esattamente. Poi cos'altro? Dovremmo fare una lista. Una lista di tutte queste paroline. E fallocentrico. E oggi parliamo appunto di fallocentrismo, anche molto, non era molto più, come dire, quasi più dettagliata, più approfondita delle altre volte, proprio perché è fondamentale nel...
Sisu l'ha inventato come termine.
Esatto, questo, aver coniato questo termine, che se non ricordo male, mi pare che lei e Rigaret avessero appunto studiato filosofo Derrida, e da lì hanno appunto costruito e hanno coniato questo nuovo termine, questo hanno compreso come il linguaggio effettivamente in tutte le sue varianti, così come quello come la filosofia, quindi la nostra modalità di pensiero, sia costruita attraverso i desideri maschili che diventano anche desideri femminili, come abbiamo visto, e quindi le necessità degli uomini diventano anche le necessità delle donne, non per se stesse ma perché insomma devono in qualche modo cercare questa approvazione, devono far sì che i desideri dell'uomo e i desideri virili emergano all'interno della società e i loro desideri invece debbano essere silenziati, debbano essere oppressi, motivo per cui questo termine emerge moltissimo all'interno del rito della Medusa del 75 di Sisu, e quindi di come lei affermi che dobbiamo liberarci da tutti gli stereotipi dell'essere colpevoli di qualcosa, di dover essere in silenzio, di faticare a parlare, di essere costretta a una passività e ad essere delle donne mancanti, quindi di essere l'altro, riprendendo di nuovo De Beauvoir, e quindi cercare effettivamente di costruirci come soggetto autonomo, come soggetto vincente, come soggetto pieno di desideri, come soggetto ribelle, in sostanza resistente al patriarcato. E quindi direi che possiamo invece adesso, visto che siamo a meno un quarto, quindi abbiamo un quarto d'ora scarso, perché se vogliamo far sentire qualcos'altro dobbiamo essere un pochino più, come dire, rapide e allo stesso tempo rilassate, direi due cose su Irigaray, Lucie Irigaray.
Allora, Lucie Irigaray, che è nata nel 1930, è una filosofa, una psicanalista e una linguista, e ha scritto Speculum nel 1974, quindi un anno prima rispetto al Riso della Medusa di Hélène Sisu. Loro si conoscevano?
Assolutamente sì, come detto, insomma, questo termine coniato poi che vediamo all'interno del Riso della Medusa è un termine poi sfruttato dalla stessa Irigaray, ma poi da moltissime altre femministe nel corso del tempo.
Allora, io sono rimasta colpita da un testo della Irigaray che non è Speculum, ma Io, tu, noi per una cultura della differenza, in cui lei dice: il corpo femminile ha la prerogativa di tollerare in sé la crescita dell'altro senza che nessuno dei due organismi viventi si ammali, venga rigettato o muoia. Purtroppo però la cultura, in senso antropologico, ha quasi rovesciato il senso di questa economia del rispetto dell'altro. Ha adorato ciecamente, fino al feticismo religioso, il rapporto madre-figlio, ma non ha interpretato il modello di tolleranza dell'altro in sé e con sé che questa relazione esprime. Il corpo delle donne, infatti, lascia uguali opportunità di vita ai figli e alle figlie in esso concepiti per l'incontro di cromosomi maschili e femminili. La cultura maschile si comporta in modo diverso, si organizza escludendo dalla propria società l'apporto che proviene dall'altro sesso. Mentre il corpo femminile genera nel rispetto della differenza, il corpo sociale patriarcale si edifica gerarchicamente, escludendo la differenza.
Esatto, come l'abbiamo visto, insomma, la differenza all'interno del patriarcato è fittizio, è fallace, insomma, un'invenzione, una creazione per far credere che appunto esistano soggetti differenti, ma come possiamo vedere, abbiamo visto in realtà anche nella puntata speciale su due testi, Lesbian Heresy di Sheila Jeffries e appunto abbiamo parlato di Adrian Rich con esistenza, oddio scusate, eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, di come poi il concetto di differenza, e quindi di soggetto non normativo e non normato, questo soprattutto con Sheila Jeffries, non comporta effettivamente un reale, una creazione reale di un soggetto diverso, divergente, ma anzi un soggetto che, se si definisce ribelle, rivoltoso all'interno del sistema, è in realtà parte integrante di esso, quindi non c'è progresso ma soltanto assorbimento e colonizzazione di sé. Quindi poi la lesbica, quando si allontana dal movimento femminista per far parte del movimento gay e quindi perde in qualche modo il suo essere donna in lotta contro chi opprime, chi la opprime, perde di vista appunto le motivazioni dell'oppressione, perde di vista se stessa e lei stessa come soggetto autonomo, per entrare a far parte di una differenza in cui lei di nuovo non esiste, ma è il soggetto maschile di nuovo, scusatemi, ad emergere in maniera molto prepotente, come sempre abbiamo
certo.
visto. Ma allora direi di sentirci un altro pezzo e poi torniamo con le nostre conclusioni, insomma. E ci sentiamo Edith Piaf con Sur le ciel de Paris, perché è immancabile, direi.
1951, è una canzone che è stata riproposta da Edith Piaf, ma è molto precedente rispetto al 51. Eccola qua.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux.
Eccoci qua, siamo sul finire della puntata, 24esima puntata, e stiamo parlando, dopo aver parlato di Hélène Sisou, di Lucy Rigaret,
sì,
che era una sua collega, possiamo anche dire, di studi, di analisi, di femminismo.
Certo,
no?
Certo, sì.
Allora, per esempio, Rigaret dice: chiedere l'uguaglianza come donne mi sembra un'espressione sbagliata per un obiettivo reale. Chiedere di essere uguali presuppone un termine di confronto. A chi o a che cosa vogliono essere rese uguali le donne? Agli uomini? A una retribuzione, a un impiego pubblico? Uguali a quale modello? Perché non uguali a se stesse? Un'analisi sufficientemente rigorosa delle rivendicazioni di uguaglianza mostra che sono ben fondate a livello di una critica superficiale della società, ma utopiche come mezzo di liberazione delle donne. Lo sfruttamento delle donne è fondato sulla differenza sessuale e non può risolversi che attraverso la differenza sessuale.
Sì, questo è un pensiero decisamente molto potente che mi è sempre molto piaciuto di Rigaret, proprio perché, così come abbiamo visto anche in altre femministe, così come ci siamo allontanate dal femminismo di prima ondata, che in cui in realtà abbiamo anche detto emergono istanze appunto di differenza, appunto dell'importanza del femminile all'interno della società patriarcale per decostruire questa società e crearne una migliore. Quindi diciamo che i semi, ma come l'abbiamo visto anche con Moderata Fonte, per tornare molto più indietro, c'erano già e ci sono sempre state, di questa tradizione femminile / femminista in qualche modo, quindi di rivendicazione del soggetto femminile come autonomo e di un soggetto quindi indipendente che può liberarsi in qualche modo. Sappiamo che è molto difficile liberarsi dai codici del patriarcato, sia di pensiero che di linguaggio, ma ha indubbiamente questa visione utopistica ma allo stesso tempo molto forte e potente che emerge in Rigaret e in Sisou, e come dire molto affascinante, proprio perché è ricerca di non farci cadere nel tranello di pensarci differenti ma poi uguali, nel senso, detta così sembra, l'ho costruita male, nel senso di differenti ma allo stesso tempo uguali, come dire, donne e uomini sono uguali, quindi la differenza emerge soltanto nel nominativo, ma l'essere appunto differenti perché abbiamo corpi sessuati diversi E quindi allo stesso tempo il corpo sessuato differente, oltre nel caso delle donne a portarci ad essere oppresse proprio per il nostro sesso, per la nostra biologia, ci porta anche ad avere un'esperienza diversa rispetto a quella maschile e quindi anche a una creazione di valori, almeno questo è quello che emerge nei loro testi, che è, come abbiamo visto, anche l'idea della pace, quindi molte femministe erano pacifiste, quindi contro i valori della guerra, della violenza, della cultura della morte, che riprendono un po' in maniera quasi, come dire, forse inconscia quell'antico legame con il matrilineato e quindi con i valori così di pace, di rispetto, di stima che invece vigevano. È interessante come appunto questa idea del materialismo e dell'incarnazione, proprio intesa come differenza sessuale, quindi come corpo sessuato, emerga proprio nel femminismo della differenza sessuale di cui stiamo parlando oggi, che emerge in entrambi i testi, sia di Sisu che di Rigaret, e di come molto potentemente Rigaret dica che non si tratta di modificare dei punti specifici in un orizzonte già definito come la nostra comune umanità, ma di cambiare l'orizzonte stesso. Si tratta di capire che il nostro modo di intendere l'identità è teoricamente e praticamente sbagliato.
Bon.
Sentiamoci un altro pezzo e poi insomma torniamo per i saluti.
Allora abbiamo Marlene Dietrich con Sagmir Woody Blumenzin, che più o meno significa "dove sono finiti i fiori", una canzone pacifista.
Stavo riflettendo che manca pochissimo e quindi forse ci conviene in realtà far sentire in maniera insomma
la facciamo sentire completa e noi vi salutiamo.
Noi vi salutiamo.
E vi auguriamo buone vacanze.
Auguriamo buone vacanze e poi vi ricordiamo che come al solito c'è il nostro sito. Adesso abbiamo un sito che è www.iamazones.com. Trovate tutte le registrazioni, trovate tutta la musica, sia chi vuole attraverso il canale YouTube che Spotify. Trovate, insomma, a breve ci saranno degli articoli che verranno pubblicati sul nostro sito, inerenti sia alle tematiche della puntata che altre, quindi magari appunto una critica, un'analisi femminista magari di film, di telefilm, vedremo e vedrete, e insomma quindi ascoltateci o riascoltateci attraverso il nostro sito. Abbiamo la pagina Amazon e su Facebook. Cos'altro dire? Buon caldo asfissiante,
buon
a tutte
caldo asfissiante,
e tutti,
sì.
E ci lasciamo con la splendida voce di Marlene Dietrich.
Buon pomeriggio.
Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?